Spero di non dare io
Allora,
qualche smanaccio.
cominciamo questo nostro incontro. Siccome le cose importanti vanno sempre incominciate con la preghiera, diciamo una preghiera alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo Signore Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
benedetto Signore della nostra morte.
Regina dell'Ordine Francescano, prega per noi. Ringraziamo il nostro relatore che viene da lontano e siamo nel tempo dell'Avvento, ci sono tante iniziative, quindi non è che ci sia un affollamento, però ecco, l'importante è per voi che siete presenti, lo ringraziamo e già adesso vi auguriamo un buon Natale.
Grazie,
Grazie.
buon pomeriggio a tutti e grazie di questo invito che ci permette di continuare l'approfondimento che avete già iniziato negli incontri precedenti sul Vangelo di Matteo. Io ho cercato di ascoltare un po' anche gli incontri di chi mi ha preceduto, ecco, non sono riuscito ad ascoltare tutto e quindi mi scuso in anticipo se magari alcune cose, rischio di ripetere cose che magari avete già sentito o di dire cose che possono sembrare magari, spero di no, discordanti o contraddittorie, quindi eventualmente se c'è qualche difficoltà poi ci diamo anche un po' di tempo per condividere qualche riflessione, qualche domanda, qualche commento. Ecco, come avete visto dal titolo dell'incontro di questa sera, continuiamo l'approfondimento del discorso della montagna, del Vangelo di Matteo, discorso nel quale vi siete già introdotti per chi ha partecipato all'incontro precedente, appunto siete stati introdotti già dal vostro vescovo, da Monsignor Gervasoni, che si è soffermato sul grande portale d'ingresso del discorso della montagna, che è la cosiddetta proclamazione delle beatitudini. Ecco, oggi proseguiamo la riflessione su questi capitoli di Matteo, capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7. Ma la prima cosa che cerchiamo di fare è anzitutto collocare questo discorso all'interno della trama complessiva del Vangelo e poi vedere anche come fare un po' attenzione al modo con il quale il discorso è costruito, cercare di capire qual è la sua struttura fondamentale. Ecco, fondamentalmente le cose che vorrei fare questo pomeriggio con voi sono queste: vedere innanzitutto come il discorso della montagna si inserisce nella trama più complessiva del Vangelo, vedere come funziona il discorso della montagna in se stesso e poi qualche zoomata, ecco, qualche attenzione più particolare a qualche suo dettaglio. Ecco, credo che quello che tentiamo di fare, poi ci sono anche alcune slide che ci aiuteranno, è quello che occorrerebbe sempre fare quando accostiamo un testo biblico. Sapete, bisogna leggerlo e rileggerlo più volte. Ma almeno tre dovrebbero essere le letture essenziali, potremmo dire. È come quando si guarda un'opera d'arte. Ecco, la prima cosa da fare è non mettersi troppo vicini, ma stare un po' a distanza per riuscire a cogliere con uno sguardo unitario, ecco, l'opera nella sua complessità, nella sua unità. Poi ci si avvicina, per cercare di cogliere qualche suo dettaglio. Pensate al quadro del Caravaggio che sta facendo la chiamata di Matteo. Ecco, sulla slide che avete lì c'è l'attenzione a qualche dettaglio. E poi, ecco, ci si torna ad allontanare un poco per tornare a gettare uno sguardo di sintesi sull'intera opera, che però è uno sguardo che sarà ora diverso rispetto al primo sguardo, perché si sarà arricchito appunto sarà stato arricchito dall'attenzione ai suoi particolari, ai suoi dettagli. Ecco, occorre leggere così anche i testi biblici, guardare al loro insieme, poi fare attenzione ai particolari, per giungere infine ad uno sguardo più sintetico e unitario. Quello che oggi noi faremo sarà soprattutto i primi due momenti, uno sguardo d'insieme e poi qualche dettaglio, lo sguardo più sintetico, il terzo sguardo, ecco, lo lascio poi alla vostra lettura personale se vorrete proseguire, ecco, anche a casa la vostra riflessione su questo Vangelo, la vostra lettura di questo Vangelo, di questi capitoli che oggi prendiamo insieme. Ecco, andando avanti con un paio di slide, possiamo passare alla terza slide, per dire una seconda cosa, sempre un po' introduttiva. Ecco, di solito mi piace ricorrere ad un secondo esempio per giustificare questo modo di procedere. Lo rubo un po' da padre Cesare Giraudo, che è un gesuita, un teologo, che si è occupato soprattutto di liturgia e di teologia sacramentaria. E lui lo dice riferendosi alla preghiera eucaristica, ma credo che il suo esempio sia molto calzante anche per il nostro modo di leggere le scritture. Lui dice che dobbiamo fare attenzione a non fare come il cattivo orologiaio. Ecco, che cosa fa il cattivo orologiaio? Per vedere come funziona l'orologio, lo smonta. E quando ha tutti i pezzi davanti a sé, non capisce più come funziona, perché ha interrotto il suo meccanismo, ha interrotto il suo funzionamento. E noi a volte rischiamo di fare così anche con i testi biblici, cioè li smontiamo pezzo per pezzo, capitolo per capitolo, versetto per versetto, addirittura parola per parola, ma rischiamo poi di perdere il funzionamento complessivo, il loro respiro più unitario. Ecco, non dobbiamo dimenticare che anche i testi biblici, così come tutte le grandi opere letterarie, non sono solamente testi scritti, potremmo dire sono degli organismi viventi, che hanno una loro vita, interagiscono con il lettore, se è un bravo lettore, se sa fare bene il suo mestiere, e quindi occorre cercare sempre di cogliere il loro funzionamento unitario, ecco, non vivisezionarli, perché così li uccidiamo, capite bene. È come quando, per fare un esempio molto semplice, pensiamo al corpo umano. Ecco, per capire che cos'è un braccio non posso separarlo dal corpo. Ecco, per capire che cos'è il braccio lo devo tenere legato al corpo. È solamente all'interno dell'insieme del corpo, ecco, che riesco a capire che cos'è, qual è la sua funzione, qual è il suo significato. Ecco, allora la prima cosa che facciamo è vedere un po' come questo discorso della montagna, ecco, si colloca all'interno del Vangelo di Matteo. Ecco, come sapete già, perché vi è stato detto da, credo nel primo incontro, da padre Gianmarco Paris, ecco, la caratteristica del Vangelo di Matteo è anche quella di essere incentrato su 5 grandi discorsi di Gesù. È chiaro, non sono discorsi che Gesù ha pronunciato in questa forma, anche questo vi è stato detto, è Matteo che ha raccolto parole, discorsi che Gesù può aver fatto in occasioni diverse, e li ha raccolti attorno a 5 grandi temi, a 5 poli essenziali. Ma potremmo dire che tutti e 5 discorsi non fanno altro che esplicitare quello che è l'annuncio fondamentale di Gesù, il suo kerygma, come si direbbe con linguaggio tecnico, ma posso usare questo termine perché vi è già stato spiegato la volta scorsa dall'arcivescovo. Kerygma, l'annuncio fondamentale di Gesù. E l'annuncio fondamentale di Gesù qual è? Ecco, nella tradizione sinottica è questo, in Matteo in particolare è questo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Matteo 4,17. Ecco, i 5 grandi discorsi di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo non fanno altro che esplicitare, concretizzare questo annuncio fondamentale, o aiutarci a coglierlo da prospettive diverse. Ecco, il primo grande discorso è quello di cui continuiamo ad occuparci in questo incontro, il cosiddetto discorso della montagna, i capitoli dal 5 al 7. Ecco, come la prossimità del regno trasforma la vita del discepolo. E in particolare, lo vedremo meglio proprio in questo incontro, come trasforma tutte le sue relazioni e consente al discepolo di vivere quella che è la giustizia del regno, quella giustizia superiore alla giustizia degli scribi, dei farisei, o quella giustizia nuova di cui appunto Gesù parla in questo discorso della montagna. In particolare il versetto 19, io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Ma che cos'è questa giustizia superiore? È quello che ci aiuta a capire appunto il discorso della montagna. Poi abbiamo un secondo grande discorso, al capitolo 10, è il discorso missionario. Come annunciare la prossimità del regno? Ecco, questo è il compito che Gesù ha vissuto, annunciare questa prossimità del regno, come ora la comunità dei discepoli è chiamata a sua volta ad annunciare la prossimità del regno, in ogni epoca della storia, quindi come noi oggi siamo chiamati ad annunciare questa prossimità del regno. È il secondo grande discorso, il discorso missionario. Poi abbiamo un terzo discorso, al capitolo 13, è il cosiddetto discorso in parabole. Ecco, lì Matteo raccoglie 7 grandi parabole di Gesù, e il discorso in parabole non è solamente una spiegazione del regno attraverso le immagini delle parabole. Ecco, direi che il discorso ci mostra soprattutto come il regno si impasta con le nostre realtà più quotidiane, più umane, più semplici, quelle di cui ci parlano le parabole, e le trasforma, le fa lievitare, donando anche noi uno sguardo diverso per aiutarci a riconoscere la presenza del regno in quelle che sono le situazioni più ordinarie della nostra vita. C'è un tesoro nascosto non chissà dove, ma nel campo della nostra vita. È lì che dobbiamo scavare, è lì che dobbiamo trovare il regno. Questo è il terzo discorso, il discorso in parabole. Poi il quarto discorso, il capitolo 18, il cosiddetto discorso comunitario. Cioè come la vicinanza del regno è chiamata a trasformare anche le nostre relazioni fraterne, le nostre relazioni comunitarie, le nostre comunità, la nostra chiesa. E come le nostre comunità sono chiamate a diventare segno della presenza, della vicinanza del regno. Questo è il quarto discorso, il discorso comunitario. E poi abbiamo un ultimo grande discorso, il quinto, i capitoli 24 e 25, almeno normalmente ecco, attribuiamo a questo discorso questi due capitoli, poi vedremo che forse è necessaria una precisazione. Comunque questo è il discorso escatologico, come vivere nell'attesa del regno che viene. Il regno è già presente, si è reso già presente nella vita, nella predicazione di Gesù, continua a rendersi presente nella vita della Chiesa, ma dobbiamo ancora attendere il pieno compimento. Allora, dietro questi ultimi capitoli, dietro quest'ultimo discorso, c'è questa domanda: come attendere la venuta del regno? È una domanda tipica dell'Avvento, tant'è vero che ogni Avvento, ecco, almeno l'Avvento dell'anno A, nella prima domenica ci fa ascoltare proprio alcuni versetti tratti da questo discorso, il discorso escatologico. Quindi vedete che tutti e 5 i discorsi di Gesù non fanno altro che parlarci del regno, ma accolto da questi angoli prospettici diversi e complementari. Abbiamo bisogno di tutti e 5 questi sguardi per capire davvero che cos'è il regno e come il regno si rende presente nella nostra vita, nella nostra storia. Adesso continuiamo a gettare uno sguardo complessivo su come, possiamo passare alla slide successiva, su come questi 3 capitoli del discorso della montagna si inseriscono nella trama più ampia del primo Vangelo. Ecco, qui vi inviterei a fare attenzione ad un insieme di capitoli che vanno dal capitolo 5, il capitolo con cui con le beatitudini il discorso della montagna inizia, fino al capitolo 11, almeno fino alla prima parte del capitolo 11, cioè fino al versetto 15. Ecco, vediamo un po' com'è costruita, come respira, come si muove questa sezione, l'insieme di questi capitoli. Prima ancora, però, concentriamo lo sguardo sui capitoli dal 5 al 9. Ecco, l'insieme di questi cinque capitoli è incorniciato da Matteo da due piccoli sommari, che leggiamo alla fine del capitolo 4 e poi alla fine del capitolo 9. Ecco, possiamo passare alla slide successiva dove ho riportato questi due piccoli sommari. Ecco, mi interessa non leggere tutto il testo, ma facciamo attenzione alla prima parte dei due testi, quella che è evidenziata in grassetto. Leggiamo prima il capitolo 4. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie ed infermità nel popolo. Ecco, questo lo leggiamo in Matteo 4,23. Se andiamo un po' di pagine più avanti, cioè alla fine del capitolo 9, al versetto 35 cosa leggiamo? Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Ecco, di per sé vedete, è lo stesso testo. C'è una piccolissima variante, ma è lo stesso testo. Che cosa significa questo? Ecco, qui vorrei ricordarvi quello che già diceva nel primo incontro padre Gianmarco. Ecco, i Vangeli, nella loro stesura originaria, sono stati scritti di seguito, senza suddivisioni in capitoli, in versetti, senza neppure punteggiatura. Dovevano gli scrittori antichi utilizzare un materiale molto prezioso, molto costoso, come il papiro, e quindi, ecco, tutti gli spazi venivano utilizzati per lo scritto, non c'era modo di andare a capo, di porre dei segni di punteggiatura. E gli autori ricorrevano ad altre modalità di tipo contenutistico, di tipo letterario, per organizzare il loro testo, per mettere i punti, le virgole, per far capire come il testo era articolato. E uno di questi modi era ricorrere alla cosiddetta inclusione, cioè creare una cornice, magari ripetendo le stesse parole all'inizio e alla fine, per indicare, ecco, tutto quello che è inserito dentro questa inclusione lo dovete leggere insieme. È un'unità che dovete non separare, ma dovete tenere insieme. Quindi Matteo, ponendo questa frase del tutto simile alla fine del capitolo 4 e alla fine del capitolo 9, ci dà questa indicazione. Quello che è contenuto dentro questa cornice dovete considerarlo un'unità. E che cos'è contenuto in questa cornice? Abbiamo anzitutto i capitoli 5, 6 e 7, cioè il discorso della montagna, e poi altri due capitoli, i capitoli 8 e 9, nel quale Matteo raccoglie 10 miracoli di Gesù. Ecco, racconta in questi due capitoli 8 e 9 10 miracoli di Gesù. Che cosa significa questo? Ecco, significa che Matteo vuole comunicarci quest'idea, che è un'idea fondamentale anche per noi, per il nostro essere Chiesa oggi, non solo per la prima comunità cristiana o per il ministero di Gesù, è un'idea fondamentale anche per il nostro ministero come Chiesa dei discepoli di Gesù oggi, che il Regno va annunciato sia in parole, il discorso della montagna, sia in gesti, e in gesti di liberazione dal male, i capitoli 9 e 10, 8 e 9, con il racconto di 10 miracoli. Ecco, la parola di Gesù è efficace ed opera concretamente ciò che dice. Sul monte Gesù proclama la vicinanza del Regno, ma poi, attraverso il racconto di questi miracoli, rivela che cosa significa la prossimità del Regno. È l'azione di Dio che regna nella nostra vita, ecco, liberandoci da ogni forma di male. Come dice giustamente Don Bruno Maggioni, possiamo andare alla slide successiva, i miracoli, Se appunto passiamo alla slide successiva, troviamo una citazione di Don Bruno Maggioni. I miracoli non sono semplicemente delle prove che garantiscono la verità delle parole di Cristo. Sono essi stesse parole, potremmo dire parole sottolineate, che racchiudono un annuncio del regno e un messaggio. Ecco, questo è il senso, ecco, di questa sezione inclusa in questa cornice che Matteo crea. Quindi, ecco, l'invito è questo, anche se noi necessariamente in questo percorso che stiamo facendo dobbiamo tenere un po' separati questi capitoli, però il discorso della montagna va tenuto strettamente connesso ai due capitoli che seguono, i capitoli dei 10 miracoli. Tra l'altro è interessante, i miracoli sono 10 quelli che Matteo narra, né uno di più né uno di meno, perché proprio 10? E qui dobbiamo ricordare che Matteo guarda a Gesù come il nuovo Mosè, che sale sul monte, ecco, per, così come Mosè era salito sul monte Horeb, sul monte Sinai, per annunciare, per rivelare il mistero di Dio attraverso il dono dell'alleanza, attraverso il dono della legge, dei 10 comandamenti, così è, Gesù è il nuovo Mosè, ecco, che sale sul monte per rivelare in pienezza il mistero dell'alleanza. E poi i 10 miracoli che evocano le 10 piaghe attraverso le quali Mosè aveva operato la liberazione del popolo su incarico di Dio dalla schiavitù del Faraone e dalla schiavitù dell'Egitto. E così ora Gesù opera la nostra liberazione attraverso questi 10 miracoli che evocano le 10 piaghe dell'Egitto, ma adesso la liberazione non è più dalla schiavitù del Faraone o dalla schiavitù dell'Egitto, è la schiavitù da quel male più profondo, più radicale, che minaccia la vita di ciascuno di noi, il male, la morte, il peccato. Quindi c'è questa analogia, ma dobbiamo cogliere anche la differenza, capite? Le piaghe erano segni che affliggevano, i segni che Gesù opera invece sono segni che liberano dal male, non sono segni di afflizione, ma sono soltanto ed esclusivamente segni di liberazione, segni che rivelano la misericordia del Padre. Facciamo ancora un passo avanti e vorrei adesso ricordare un testo che troviamo un po' più avanti nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11. È il Vangelo che proprio ascoltiamo in questa domenica, in questa terza domenica dell'anno A. Ricordate, Giovanni in carcere ha dei dubbi sull'identità di Gesù, se sia davvero lui l'atteso o se non ne dobbiamo attendere un altro. E allora comanda dei discepoli a domandare a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attenderne un altro? E Gesù rispose: andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l'udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato colui che non si scandalizza di me. Ecco, gesti di liberazione dal male che sono stati raccontati nei capitoli 8 e 9, nei capitoli di 10 miracoli, che diventano davvero segno messianico che Gesù è colui che attendiamo. Tra l'altro notate che Gesù risponde alla domanda dei discepoli di Giovanni in modo molto preciso: andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e vedete, ciò che voi udite e vedete. Se andate nel testo parallelo di Luca, perché anche Luca racconta questo episodio, lì trovate che i verbi sono capovolti, sono rovesciati. In Luca il vedere precede l'udire. Invece in Matteo prima l'udire e poi il vedere, ciò che udite, ciò che vedete, chiaro. Perché? Ma perché Matteo ha raccontato prima le parole di Gesù, il discorso del monte, e poi ha raccontato i gesti di Gesù, i 10 miracoli. Allora è attraverso ciò che udiamo e ciò che vediamo, attraverso il discorso del monte che ascoltiamo e i gesti di liberazione dal male che possiamo contemplare, che comprendiamo davvero l'identità di Gesù, la sua identità messianica, la presenza del regno del Padre nel suo ministero storico. Qui siamo, attenzione, al capitolo 11. Quando è che finiva il racconto dei 10 miracoli? Ecco, se siete stati attenti, ecco, penso che possiate rispondere, finiva al capitolo 9, eh? 8 e 9, i 10 miracoli. Qui siamo al capitolo 11, in mezzo che cosa c'è? Ovviamente c'è il capitolo decimo. E che cosa c'è nel capitolo decimo? È il discorso missionario. Gesù che invia i discepoli a fare cosa? A ridire le sue stesse parole, a compiere i suoi gesti di liberazione dal male. E attenzione, quel capitolo, che è il capitolo missionario, non riguarda solo i discepoli storici di Gesù, riguarda i discepoli di ogni generazione, riguarda anche noi che siamo oggi discepoli di Gesù, che siamo chiamati come Chiesa a ridire le parole di Gesù, a operare i gesti di liberazione dal male che ha operato Gesù, perché anche gli uomini di oggi, così come il Battista, possano credere che davvero Gesù è l'atteso, che davvero Gesù è il Messia, che davvero Gesù è la presenza del Regno in mezzo a noi. Ecco, spero di essere stato chiaro, poi se c'è qualcosa che non funziona ci diamo un po' di tempo appunto per chiarire le cose che hanno bisogno di un chiarimento. Ecco, il discorso della montagna si colloca all'interno di questa sezione, anzi addirittura la apre. E questa sezione di cui abbiamo cercato un po' di capire il significato. Vorrei fare un'ultima osservazione, sempre su come il discorso della montagna si colloca all'interno del Vangelo di Matteo. Scusate, questa, la slide successiva era quella che sintetizzava un po', ecco, le cose che abbiamo detto fino adesso. E poi andiamo ancora oltre per cogliere un altro aspetto. E cioè il rapporto che c'è nel Vangelo di Matteo tra questo primo discorso, il discorso della montagna, e l'ultimo discorso, che dicevo essere il discorso escatologico, su come vivere nell'attesa del regno che viene. Ecco, accennavo già prima che normalmente noi comprendiamo all'interno del discorso escatologico i capitoli 24 e 25 di Matteo. Però è anche vero che nel capitolo precedente, che è il capitolo 23, troviamo comunque un altro discorso di Gesù, che è il cosiddetto discorso dei guai, discorso, la dura invettiva che Gesù rivolge a scribi e farisei al capitolo 23. È un discorso di Gesù che però non ha il consueto ritornello che troviamo alla fine di tutti gli altri discorsi, che terminano sempre con un ritornello simile, sul quale già Padre Gianmarco nel primo incontro vi ha fatto fare attenzione. Ad esempio il discorso escatologico, capitolo 25, finisce con il primo versetto del capitolo 26, terminati tutti questi discorsi, Gesù, eccetera, eccetera. E c'è sempre questo ritornello, terminato questo discorso. Questo ritornello, questa finale, questa conclusione, non la leggiamo alla fine del capitolo 23. E questo è il motivo per cui normalmente questo capitolo 23 non viene considerato un sesto discorso di Gesù, proprio perché manca il ritornello che troviamo in tutti gli altri discorsi. Però è possibile anche un'altra spiegazione, cioè pensare che questo capitolo 23 in fondo appartenga già al discorso escatologico, sia già un'introduzione del discorso escatologico, quindi un capitolo da non separare dai capitoli 24 e 25, ma fa parte anch'esso di questo ultimo discorso di Gesù. E se leggiamo in questo modo, allora abbiamo una costruzione molto equilibrata in Matteo. Il primo discorso, il discorso della montagna, capitoli 3, 5, 6 e 7, tre capitoli. L'ultimo discorso, il discorso escatologico, altri tre capitoli, capitolo 23, 24, 25. Inoltre, facciamo attenzione ancora, come inizia il discorso della montagna? L'avete visto la volta scorsa con l'aiuto del vostro vescovo, inizia con beati, beati, beati. Come inizia il capitolo 23, il grande discorso, la dura invettiva del capitolo 23? Inizia con i guai, 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 guai a voi, farisei, che chiudete la porta del regno così che non c'entrate voi e non ci fate entrare neppure coloro che vi vogliono entrare. Ricordate, questo il vostro arcivescovo, il vostro vescovo ve lo ha sottolineato la volta scorsa, Luca nel suo discorso, che è il discorso della pianura, mette insieme i beati e i guai, nello stesso discorso. Beati voi poveri, ma guai voi ricchi. Matteo separa all'inizio i beati e i guai li troviamo alla fine del Vangelo. E anche questo ci comunica un'idea importante, un'idea significativa, cioè ci ricorda che Gesù è venuto a fare un unico discorso, è venuto a fare un unico annuncio, e l'annuncio di Gesù è la beatitudine. Non è venuto a dire beati e guai, è venuto a dire solo beati. È venuto ad annunciare la felicità per i poveri, la gioia per i poveri, perché Dio si prende cura della loro vita. Però questo annuncio può essere accolto come, così come può essere non accolto, può essere rifiutato. Allora quei beati si trasformano in un avvertimento, in un ammonimento, diventa un guai, ma a motivo del nostro rifiuto ad accogliere l'annuncio di Gesù. È per questo che Matteo separa all'inizio i beati e alla fine i guai, perché in mezzo c'è tutto il Vangelo e c'è dunque tutta la nostra risposta all'annuncio di Gesù, che può essere di accoglienza, e allora davvero la beatitudine si realizza nella nostra vita, o può essere di rifiuto, di durezza del cuore, di non accoglienza. Allora quel beati, ma a causa della scelta sbagliata della nostra libertà, può diventare un guai. Ma c'è un altro aspetto ecco significativo nel rapporto tra il discorso della montagna e ultimo discorso di Gesù, il discorso escatologico. Ecco, il discorso della montagna si apre con la proclamazione della beatitudine, beati. E chi sono beati? Sono innanzitutto i poveri in spirito, cioè coloro che sanno vivere la loro povertà confidando in Dio, davanti a Lui, affidandosi alla sua misericordia, confidando nella sua azione. Ecco, io direi che è vero che le beatitudini sono 8, così come le leggiamo nel Vangelo di Matteo, ma potremmo anche dire che la beatitudine fondamentale è una, ed è la prima, la beatitudine dei poveri in spirito. Tutte le altre beatitudini non sono altro che esplicitazioni e concretizzazioni di questa prima e fondamentale beatitudine. È la prima non solo perché è all'inizio di un elenco, ma perché è la beatitudine fondamentale, l'unica vera beatitudine che poi si esplicita, si concretizza e con tutte le altre beatitudini del mondo. Comunque all'inizio c'è questa proclamazione fondamentale: beati voi poveri, perché? Non perché siete poveri, ma beati voi, anche questo ve l'ha spiegato bene Monsignor Gervasoni, ma perché nella vostra povertà Dio si prende cura della vostra vita. Ciò che ci rende beati è l'azione di Dio nella nostra vita, è la trasformazione che Dio opera nella nostra vita prendendosi cura, regnando su di essa. Comunque, beati voi poveri perché Dio si prende cura di voi. Vostro è il regno dei cieli, ma che è vostro il regno dei cieli significa esattamente questo, che Dio si prende cura della vostra vita. Come finisce il discorso escatologico? Lo ricordate? L'ultima pagina del discorso escatologico qual è? È la scena del giudizio universale alla fine del capitolo 25, dove troviamo un'altra espressione simile di Gesù. All'inizio il discorso della montagna, beati, il discorso escatologico, benedetti. Venite benedetti del Padre mio, ricevete il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Ecco, credo che questi versetti, anche se sono posti uno quasi all'inizio e uno quasi alla fine del Vangelo, vanno tenuti insieme. Beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Al capitolo 25, venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Ecco, i due discorsi si corrispondono, ma ora chi sono i benedetti, chi sono i beati? Sono coloro che hanno saputo prendersi cura di Gesù presente nel bisogno dei fratelli più piccoli, dei poveri, degli ammalati, degli assetati, dei nudi, eccetera. E qui davvero il cerchio si chiude, ed è una bellissima cornice, una bellissima inclusione che racchiude il contenuto fondamentale dei discorsi e dell'attività di Gesù nel Vangelo di Matteo. All'inizio siamo beati perché il Padre, attraverso di Gesù, si prende cura della nostra povertà. Alla fine siamo noi che dobbiamo diventare capaci di prenderci cura della povertà dei nostri fratelli più piccoli, perché lì incontriamo Cristo. Potremmo dire che Gesù incontra Gesù, Gesù che si prende cura della nostra povertà, Gesù che è colui di cui ci prendiamo cura, prendendoci cura della povertà, del bisogno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Quindi, ecco, vedete l'importanza di tenere l'orologio insieme, di non spezzare, di non interrompere il meccanismo suddividendo tutti i suoi pezzi. Ecco, dobbiamo leggere così il Vangelo di Matteo, dobbiamo leggere così i Vangeli, cercando di cogliere appunto il loro respiro unitario. Bene, proseguiamo e adesso finalmente, ecco, abbiamo speso molto tempo in questo sguardo più a distanza, e adesso proviamo ad avvicinarci un po' al discorso della montagna, a vedere, di capire meglio come è costruito, adesso come funziona l'orologio al suo interno. Io, scusatemi, perdo sempre un po' di slide, ecco, questa Gesù soccorre i poveri e si lascia in essi soccorrere, era quello che ho sintetizzato. Adesso passiamo alla nuova giustizia del regno. Ecco, Matteo è particolarmente attento al tema della giustizia, che vedremo meglio il tema fondamentale del discorso della montagna, è questa giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei alla quale è chiamato il discepolo di Gesù, il discepolo del regno. Matteo è particolarmente attento al tema della giustizia. È chiaro che qui per giustizia non dobbiamo intenderla secondo i nostri criteri più consueti, qui non si tratta tanto di una giustizia economica o sociale o di una giustizia di tipo giuridico. Qui la giustizia si intende il giusto modo di stare nella relazione con Dio, che poi determina il giusto modo di vivere tutte le altre relazioni a cui la nostra vita è chiamata. Comunque, ecco, tornando a quello che dicevo prima, ecco, Matteo è particolarmente attento al tema della giustizia, tanto che il termine lo troviamo proprio sulle prime parole che Gesù pronuncia all'interno del Vangelo di Matteo. Io penso che ogni evangelista ha soppesato con grande cura le prime parole da mettere sulle labbra del personaggio principale del racconto che stavano scrivendo. E le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Matteo, nei racconti dell'infanzia non parla mai Gesù, ci sono altri che parlano, Gesù tace, ma nelle prime parole che Gesù pronuncia sono nel dialogo con il Battista, nella scena del battesimo, al capitolo 3, il testo che trovate anche nella slide. Quando, di fronte alla perplessità del Battista, Gesù dice: lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Ecco, Gesù è colui che è venuto a compiere la giustizia. Ecco, per Matteo questa è una chiave di interpretazione del volto di Gesù, del suo mistero personale. Ecco, Gesù è colui che è venuto a compiere la giustizia. E Gesù lo dice subito, nelle prime parole, ripeto, che pronuncia nel Vangelo di Matteo. Quindi Matteo è particolarmente interessato a questo tema della giustizia, però usa il termine giustizia molto raramente all'interno del suo Vangelo. Di fatto troviamo solamente 7 passi, 7 brani, in cui ricorre il termine giustizia. In particolare ricorre in 2 contesti. Il primo è relativo al Battista. Ecco, 2 ricorrenze del termine giustizia li troviamo in episodi in cui è presente il Battista. Le altre cinque ricorrenze del termine giustizia le troviamo tutte e 5 nel discorso della montagna. Tutte e 5 nel discorso della montagna. Per questo dicevo che il tema della giustizia è il tema fondamentale di questo discorso. Relativamente al Battista, il termine giustizia ricorre in 2 testi. Il primo, Ecco, possiamo andare avanti con le slide. L'ho già ricordato, ancora avanti, c'è una... ancora avanti. Ecco, il primo l'ho già ricordato, è la scena del battesimo. Il secondo, andando avanti, è Matteo 21, 31, 32. Giovanni avvenne a voi sulla via della giustizia, Giovanni il Battista, e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credere. Ecco, pubblicani e prostitute entrano nel Regno dei Cieli perché hanno riconosciuto in Giovanni il profeta della giustizia di Dio e hanno accolto il suo appello, si sono convertiti. Invece ci sono coloro che non accolgono questo appello perché ritengono di non averne bisogno, oppure di dover raggiungere questa giustizia in forza della loro scrupolosa osservanza dei precetti della legge. Ecco, costoro non si sono pentiti e non hanno potuto accogliere quella giustizia di cui Giovanni si è fatto precursore, voce profetica, di cui si è fatto via. Ecco, questi sono i due contesti in cui il termine giustizia ricorre in riferimento al Battista. Le altre cinque ricorrenze, dicevo, le troviamo tutte nel discorso della montagna. Due volte nelle Beatitudini, versetto 6, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Poi il versetto 10, la beatitudine dei perseguitati, beati perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Ecco, sono le prime due ricorrenze della giustizia, del tema della giustizia, nel discorso delle beatitudini. Le ultime tre ricorrenze le troviamo nel prosieguo del discorso. Versetto 5:20, versetto 6:1 e versetto 6:33. 5:20. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. È il grande tema del discorso della montagna, questa giustizia superiore. Poi all'inizio del capitolo 6, state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. E subito dopo questo versetto, come vedremo meglio fra un attimo, Gesù ricorda tre opere fondamentali della pietà giudaica, che poi diventano anche tre opere fondamentali della pietà cristiana, attraverso le quali noi siamo chiamati a vivere la giustizia, che sono l'elemosina, la preghiera, il digiuno, le tre opere di cui parla il capitolo sesto. E adesso cercheremo di capire in che senso queste tre opere sono opere di giustizia. E poi l'ultima ricorrenza è al versetto 33, sempre del capitolo sesto. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ecco, per capire bene il senso di queste ricorrenze, dobbiamo un attimo osservare quella che è la struttura fondamentale del discorso della montagna, cioè come Matteo costruisce questo discorso. Come Matteo raccoglie, ecco, le parole che Gesù può aver detto in situazioni, in occasioni diverse, le raccolte in questo discorso, dando a queste parole però una struttura precisa, una struttura particolare alla quale dobbiamo fare attenzione. Possiamo dire che dopo la grande proclamazione di apertura, il grande portale d'ingresso che è il discorso delle Beatitudini, il discorso della montagna si suddivide in tre grandi parti. La prima parte, ecco, il capitolo quinto, o il capitolo quinto a partire dal versetto 20 fino al versetto 48, fino al versetto finale del capitolo quinto, è il cosiddetto discorso delle antitesi. Vi è stato detto, ma io vi dico. Poi abbiamo una seconda sezione del discorso della montagna che è costituita dai primi 18 versetti del capitolo sesto. Sono i versetti in cui Gesù parla di quelle tre opere che ricordavo un attimo fa, l'elemosina, la preghiera, il digiuno. È un testo che conosciamo bene perché noi ogni anno iniziamo la Quaresima ascoltando questo testo nel mercoledì delle ceneri. E poi c'è una terza parte del discorso, una terza e ultima parte del discorso, prima dell'epilogo finale, che va dal versetto 19 del capitolo sesto fino al versetto 12 almeno del capitolo 7. Ecco, in questa terza parte, ecco, Gesù parla di temi diversi, riprende anche alcune cose che ha detto nelle prime parti del discorso, però qui emerge soprattutto un terzo grande tema, che è il nostro rapporto con i beni della terra. È in quest'ultima parte del discorso che Gesù invita a non accumulare tesori, a non servire, ricorda la impossibilità di servire due padroni, o si serve Dio o si serve Mammona. È in questa parte del discorso che Gesù invita a non preoccuparsi di ciò che berremo, di come ci vestiremo, ma l'unica preoccupazione è cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia. Ora, la cosa interessante di queste tre parti è proprio notare questo aspetto. Ecco, nella prima parte, il discorso delle antitesi, è stato detto, ma io vi dico, Gesù si preoccupa di una, fondamentalmente, di una relazione che noi viviamo, la relazione con gli altri, con i nostri fratelli e sorelle, la relazione con il prossimo. Se voi rileggete tutte le antitesi, vi accorgete facilmente, senza grandi spiegazioni, che tutte le antitesi vertono su questa relazione, la relazione che noi viviamo con gli altri. È la prima grande relazione che intesse la nostra vita, di cui la nostra vita si intesse. Capitolo sesto, al centro c'è la nostra relazione con Dio, che si attua attraverso l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Questa è la parte centrale del discorso, la nostra relazione con Dio. E poi, come dicevo un attimo fa, la terza parte del discorso emerge una terza grande relazione che noi siamo chiamati a vivere, la relazione con i beni della terra, con le ricchezze, con quei beni di cui la nostra vita continua ad aver bisogno, il mangiare, il vestire, ma con cui dobbiamo rapportarci secondo dei criteri evangelici e non secondo altri criteri. Ebbene, se ricordate le tre ricorrenze del termine giustizia dopo il discorso delle beatitudini, vi accorgete che il termine giustizia Matteo lo colloca all'interno di ciascuna di queste tre parti. Questo vuol dire che per Matteo, per Gesù, come Matteo lo rilegge, la giustizia ha a che fare con il nostro modo di vivere la relazione con gli altri, la relazione con Dio e la relazione con i beni della terra. Noi realizziamo la nostra giustizia, la giustizia superiore del regno, se lasciamo che queste nostre relazioni vengano trasformate dall'incontro con Dio. La relazione con gli altri, la relazione con Dio, la relazione con i beni della terra. E qui dobbiamo fare attenzione, ricordare anche un altro tipico modo di procedere degli evangelisti o degli scrittori dell'antichità, proprio perché loro non avevano dei criteri grafici per sottolineare le cose. Oggi, se io devo sottolineare una cosa, come ho già fatto qualche volta con le slide, magari la faccio in grassetto oppure la sottolineo. Loro non potevano ricorrere a questi criteri grafici, ricorrevano ad altri criteri. E uno dei criteri più diffusi era mettere al centro la cosa più importante. Se ho una serie di cose, metto al centro la cosa più importante, proprio perché è la cosa centrale sulla quale voglio concentrare l'attenzione. Qui cosa mette Matteo al centro? Ecco, tornando un attimo indietro, al centro che cosa mette? Mette la relazione con Dio. Al centro c'è la relazione con Dio, dalla quale poi dipendono e devono essere trasformate però anche le altre relazioni, la relazione con gli altri uomini e la relazione con i beni della terra. Andando avanti, questa logica la ritroviamo proprio all'interno del capitolo sesto, dove Gesù parla appunto di queste tre opere che sono, ripeto, l'elemosina, la preghiera, il digiuno. Che cosa c'è al centro? La preghiera, la nostra relazione con Dio. Ed è proprio in questo contesto che Gesù consegna il Padre nostro, insegna a chiamare Dio con il nome di Padre. Ma la nostra preghiera autentica, quando trasforma anche le altre due relazioni, la relazione con gli altri nella forma dell'elemosina, la relazione con i beni della terra nella forma del digiuno. Attenzione, l'elemosina qui dobbiamo intenderla in senso simbolico, forte, pieno, ecco, significa vivere una relazione con gli altri non secondo la logica del possesso, la logica del potere, che sono spesso le logiche mondane da cui maggiormente siamo tentati, dobbiamo vivere la relazione con gli altri nella forma della gratuità, del dono, della generosità, dell'oblatività, tutto ciò che possiamo raccogliere simbolicamente attorno a questo termine elemosina. E poi il digiuno. Anche qui digiuno non significa semplicemente non mangiare, ma più complessivamente significa vivere un rapporto con i beni della terra, nella forma anche qui non del potere, del possesso, dell'accaparramento, della voracità, ma nella forma della libertà, della gratuità, dell'accoglienza, del ringraziamento. Ecco, questa è la logica che sta sotto il discorso della montagna. La qualità della nostra relazione con Dio deve trasformare le altre relazioni di cui la nostra vita si intesse, la relazione con gli altri e la relazione con i beni della terra. E viceversa, potremmo dire, capovolgendo il discorso, è da come noi viviamo la relazione con gli altri e la relazione con i beni della terra che troviamo il criterio di autenticità per capire se è vera anche la nostra relazione con Dio. Perché non è vera la nostra relazione con Dio se non trasforma in modo evangelico anche le altre due relazioni. Qui siamo in un contesto francescano e quindi ecco, possiamo facilmente ricordare che questo Francesco l'aveva intuito e compreso profondamente, dove appunto la qualità della relazione con Dio mi porta certo a considerare fratelli e sorelle tutti gli altri uomini e donne, ma mi porta anche a chiamare sorella nostra madre terra, perché anche nel rapporto con i beni della terra che passa la qualità ecco, della mia relazione con Dio. Ecco, noi di solito c'è facile dire che non si può amare Dio senza amare il prossimo che c'è accanto. Ecco, però spesso dimentichiamo la terza relazione fondamentale, che è altrettanto importante, che è la relazione con i beni della terra, con i beni creaturali. Oggi, ecco, anche grazie a tutta l'attenzione alle tematiche ecologiche, alla Laudato Si di Papa Francesco, ecco, siamo un po' più sensibili a questo aspetto, ma forse c'è molto da camminare anche su questo. Ecco, la nuova giustizia del Regno ha a che fare con la qualità diversa con cui siamo chiamati a vivere tutte queste tre relazioni. Il compimento della giustizia, appunto, concerne il modo di vivere queste tre relazioni. E Gesù dichiara nel discorso della montagna di essere venuto a compiere e non ad abolire la legge. Con questa parola la comprendiamo meglio nella luce della tradizione rabbinica. Ecco, probabilmente Matteo, possiamo riconoscerlo nella descrizione che fa di quello scriba alla fine del capitolo 13 che è diventato un discepolo del regno. Ecco, probabilmente Matteo, o il Vangelo che c'è dietro Matteo, ecco, conosce bene la tradizione rabbinica. E allora, per capire che cosa significa compiere o abolire, dobbiamo un po' capire che cosa significava nella tradizione rabbinica compiere o abolire. Ecco, andiamo avanti. Anzitutto, compie la legge chi la interpreta bene, mentre l'abolisce chi la interpreta male. Avanti. Compie la legge chi le obbedisce, mentre la abolisce chi le disobbedisce. Ancora avanti. Infine, compie la legge chi fa più di quello che il precetto prescrive, mentre la abolisce chi fa meno. Ecco, possiamo ritrovare tutti questi tre atteggiamenti che ci vengono dalla tradizione rabbinica nel modo con cui Gesù si è rapportato con la legge. Innanzitutto Gesù le ha obbedito. Ha obbedito alla legge fino a morire. Ha obbedito alla legge, ha obbedito al Padre attraverso la mediazione della legge fino a donare tutta la propria vita. Ma poi Gesù ha interpretato bene la legge. Perché l'ha interpretata bene? Perché ci ha ricordato che tutti i comandamenti si riassumono attorno ad un unico comandamento, che è amare Dio con tutto te stesso e amare il prossimo tuo come te stesso. Questa è la legge e questi sono i profeti. Ecco, Gesù ci offre il criterio interpretativo per interpretare bene la legge, quindi la compie perché ci consente di interpretarla bene. E infine compie la legge chi fa più di quello che il precetto prescrive, mentre l'abolisce chi fa di meno. Gesù vive con radicalità il comandamento della legge perché? Perché va alla radice del cuore, va alla radice della volontà di Dio, ma scende anche alla radice del cuore umano. fino ad aggiungere a dire che si osserva il precetto di non uccidere, non solamente quando tu non togli la vita al fratello, ma anche quando tu non gli dici stupido o non gli dici pazzo, perché anche insultare il fratello è togliergli la vita. È l'intenzione del cuore, non solamente il gesto esteriore, quello che, a cui interessa Gesù. Quindi Gesù ci aiuta a giungere a questo compimento attraverso questi tre passaggi. Attraverso la legge dobbiamo obbedire al Padre, fare la sua volontà, interpretare bene, capire che l'unico vero criterio interpretativo è il comandamento dell'amore. Terzo, scendere alla radice del cuore. Questa è la giustizia superiore che deve cercare il discepolo. Il giusto modo di stare davanti al Padre, nella consapevolezza che da esso deriva anche il giusto modo di rimanere nella relazione con gli altri uomini, aspetto questo sviluppato soprattutto nella sezione delle antitesi, il capitolo quinto del discorso, e con i beni della terra, tema che viene approfondito in particolare nell'ultima parte del discorso. Con questo modo di procedere, ecco, per andare un po' più veloci e concludere, perché ormai il tempo è passato, ecco, leggiamo direttamente quello che troviamo nelle slide, torniamo un attimo indietro. Con questo modo di procedere, il discorso della montagna mette al centro la relazione con Dio, che Gesù insegna a chiamare Padre attraverso la consegna della preghiera del discepolo, il Padre nostro. Così facendo, Gesù non solo rivela il mistero profondo della paternità di Dio, ma ricorda anche che la giusta relazione con Dio, prima che essere frutto conquista del nostro sforzo e del nostro impegno, è rivelazione ed è dono dall'alto. Prima di poter essere noi a farlo, è Dio stesso che crea la giusta relazione con gli uomini, disponendosi verso di loro come un padre che ama i propri figli, tutti i suoi figli, senza distinzioni e discriminazioni, poiché fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti, come ci ricorda il versetto 45 del capitolo 5. E questo ci aiuta a capire che il compimento della legge sta proprio in quello che Gesù dice poi al capitolo 5, quando invita ad essere perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Però è chiaro che in quel contesto la perfezione del Padre è la perfezione dell'amore. È la capacità di vivere in modo radicale quell'amore che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Però attenzione, perché questo siate perfetti noi lo traduciamo con un imperativo, ma ecco, nel greco in cui scrive Matteo c'è un infinito che può essere tradotto anche con un futuro. Potremmo intendere così, non tanto siate perfetti, ma sarete perfetti. E io credo che la traduzione più esatta sia questa, quella della futuro, che è il futuro della promessa. Sarete perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Questa perfezione, che è la perfezione dell'amore, non è conquista del nostro sforzo, non è nostra capacità, non è frutto del nostro cammino di ascesi o di perfezione. Questa perfezione è frutto del dono di Dio, è frutto del suo spirito, è frutto della sua promessa. Sarete perfetti. Se ascoltate, se credete, se accogliete con fiducia questa mia parola, voi potrete giungere, perché questo vi sarà donato dall'alto, dalla misericordia di Dio, potrete giungere alla perfezione del Padre. E allora, andiamo alla slide successiva. Ecco, mi sembra molto significativo quello che ricorda Monsignor Serentà in un suo commento al discorso della montagna. Don Luigi Serentà, teologo di Milano, prematuramente scomparso ormai tanti anni fa. Ecco che cosa pensava Gesù quando diceva queste parole, le parole del discorso della montagna. Pensava al Padre, guardava al Padre. Diventa importante allora capire l'anima profonda di queste norme del Signore. È un'anima contemplativa. Gesù guardava al Padre e invita noi a guardare al Padre. La novità introdotta da Gesù consiste soprattutto nello sguardo rivolto al Padre. La novità vera è la comunione di Gesù con l'amore del Padre, la conoscenza profonda che Gesù ha del Padre. Siamo qui nel cuore della morale cristiana, che non è norma, non è precetto, non è legge, ma è comunione di vita, è Spirito Santo, come dice Paolo nella lettera ai Romani nel capitolo 8. La legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù. Il cristiano è senza legge, purché abbia l'occhio rivolto verso Dio. Quando il cristiano, guidato dallo Spirito, è figlio, quando diventa sempre più figlio, ecco, la giustizia superiore è quella del figlio, che sa vivere nella giusta relazione con il padre, che considera padre, appunto, con gli altri, che considera fratelli, con i beni della terra, che considera beni nostri, non beni miei, beni da condividere. Quando il cristiano, guidato dallo Spirito, è figlio, quando diventa sempre più figlio, allora non ha bisogno di legge, perché questo sguardo rivolto verso Dio gli permette di entrare in tutte le legislazioni di questo mondo per far emergere dal di dentro un cammino di amore che tende alla massimalità, a quella pienezza di amore che è stata svelata dallo sguardo di Dio e in cui appunto si realizza poi la perfezione alla quale siamo chiamati, il compimento della giustizia superiore. Ecco, il compimento della giustizia superiore, l'avete capito, è questo amore che però è chiamato a trasformare tutte le relazioni della nostra vita con Dio, con gli altri e persino con i beni della terra. Ecco, poi ci sono un altro paio di slide, ma le lasciamo per il momento. Ecco, possiamo finire qui perché penso di avervi già stancato abbastanza. E così ci diamo ancora un po' di tempo, se avete ancora voglia, per qualche domanda, per qualche vostro intervento, considerazione, per qualche chiaramento di cui sentite il bisogno. Bene. Spero di essere stato abbastanza chiaro, se no, ecco, ditemelo che cerchiamo di chiarire i dubbi. Sì. Poi se rimane tempo, ecco, vi dico l'ultima cosa che volevo dirvi.
Intanto grazie mille, è stato molto bello per me, è stato anche molto chiaro. Volevo dire questo, in tanti anni che seguo naturalmente, che partivo alle giornate, agli incontri, alle catechesi, mai con questa chiarezza mi era stata raccontata, mi era stato anche descritto gli aspetti letterali dei testi e i significati, diciamo, non puntuali delle singole parole, ma anche della struttura, la cornice che lei ha descritto, il centro del discorso e non l'elenco che noi oggi abbiamo. E sarebbe bello andare avanti sia a ritroso, come diceva lei, da lontano, vedere non solo Matteo, ma a questo punto anche gli altri Vangeli, come inquadrano, e anche il Vecchio Testamento in che relazioni ha con il Nuovo rispetto a questo percorso. E dall'altro lato, la giustizia di cui lei ha parlato, che quindi, se ho capito, è l'amore che lei ha citato, diciamo, al termine del suo intervento. Quindi niente, era questa, non ho una domanda, ce ne sarebbero tante, volevo solo ringraziarla per questa chiave che ci ha dato e che almeno io ho colto e che mi sarà molto preziosa. Grazie mille.
Era una curiosità mia, perché è stato chiesto a un sacerdote come mai Dio non distrugge Satana, per esempio. E lui ha detto che, che Dio non distrugge nessuna delle creature che ha creato. Prego, io non ho capito bene, sinceramente, cosa vuole la risposta.
Sì. Inizio a rispondere a questi primi due interventi, poi diamo spazio anche ad altri. Ecco, sulla prima volevo fare un'altra sottolineatura. Ecco, noi inevitabilmente leggiamo questi testi, soprattutto ecco, nella liturgia, ecco, che è il luogo, peraltro, il luogo principe, il luogo in cui la parola va proclamata, ecco, per tanti motivi che adesso non è il caso di approfondire. Però inevitabilmente la lettura liturgica non può essere che una lettura a piccole parti. E quindi a volte rischiamo appunto di perdere quel funzionamento unitario sul quale ha insistito. Quindi da questo punto di vista sarebbe fondamentale che integrassimo quella che è la lettura liturgica con momenti come questi, ma anche con una lettura personale, dove poter anche leggere alcuni testi un po' tutti di un fiato. Cioè, leggere il Vangelo dall'inizio alla fine, non dico nello stesso pomeriggio, ma a parte che si può anche fare, non sono testi lunghissimi, ma comunque in tempi molto ravvicinati, senza preoccuparsi di capire tutto, perché poi probabilmente non saranno più le cose che non capiamo che quelle che capiamo. Però è importante avere una prima lettura che ci aiuti a cogliere l'orizzonte globale. Poi dopo riusciremo anche a collocare i singoli dettagli dentro questo orizzonte, ma collocati nel giusto orizzonte capite che parlano molto di più che non vivisezionando il testo. Ecco, purtroppo ecco, noi corriamo sempre questo rischio un po' di sezionare, di avere con uno sguardo molto attento sul dettaglio, sul particolare, che però ci fa perdere il discorso globale. Senza quell'orizzonte globale non si riesce a capire neanche il singolo particolare. Questi testi sono nati così, peraltro, per essere letti alle comunità. Dobbiamo ricordare che il contesto in cui nascono questi testi, anche se già nascono come testi scritti, era però un contesto fondamentalmente orale ancora, dove i testi venivano letti e ascoltati, però venivano letti non a pezzetti, venivano letti probabilmente anche per archi narrativi molto più ampi, o addirittura nella loro interezza. Quindi ecco, questo è un aspetto che dovremo un attimo recuperare, che possiamo in parte recuperare anche attraverso una lettura personale. A parte che adesso si stanno diffondendo anche occasioni in cui i testi si leggono nella loro interezza, occasioni liturgiche, occasioni pubbliche in cui si fanno anche queste letture più complete. Ecco, sulla seconda domanda, ecco, lì ci vuole un teologo, io non lo sono per rispondere a questo interrogativo, ma io direi che dal punto di vista biblico, ecco, per quello che mi è dato dalla conoscenza delle scritture, in effetti è così, Dio non distrugge. Dio contiene, mette degli argini. Questo è molto evidente, ad esempio, nel racconto della creazione, dove Dio separa il giorno dalla notte, però la notte rimane. Non la distrugge. Dio mette un argine al mare perché non travalichi i suoi confini e non allaghi la terra. Però ecco, mette un limite, ma non annienta. E quella di Dio, noi abbiamo sempre immaginato un Dio secondo la categoria dell'onnipotenza. Certamente Dio è l'onnipotente, ma noi leggiamo l'onnipotenza secondo le nostre categorie umane, che non sono le categorie di Dio. La nostra categoria umana di onnipotenza è posso e faccio quello che voglio, posso fare tutto e faccio tutto, ma non è questa l'onnipotenza di Dio. Io ricordo quando ero ragazzo, adolescente, c'era l'abbé Pierre che girava l'Italia con una conferenza che si intitolava L'onnipotente prigioniero. In qualche modo Dio è onnipotente, ma è prigioniero del suo amore, è prigioniero della sua misericordia, quindi oggi possiamo fare una rilettura, ad esempio, del racconto della creazione di Genesi, non secondo la categoria della potenza, ma ad esempio secondo la categoria della mitezza. Dio che a un certo punto mette un limite alla sua onnipotenza, e questo limite che cos'è? Il sabato. Quando Dio cessa di operare, E nella tradizione ebraica si osserva il sabato anche per ricordare che Dio ha cessato di operare, cioè ha messo un limite alla sua potenza per lasciare essere tutte le altre creature nella loro libertà, nella loro dignità, nella loro capacità anche di risposta. Però è chiaro che se io dialogo con qualcuno e voglio metterlo in grado di rispondere, non posso parlare sempre io, a un certo punto dovrò tacere e lasciare all'altro la risposta. Ecco, Dio è così, Dio è uno che fa essere le cose, fa essere gli esseri ed entra in dialogo con loro. Ecco, secondo logiche che non sono logiche appunto di potenza, ma sono logiche di mitezza. Poi certamente sappiamo che il compimento futuro, come ci viene descritto dall'Apocalisse, sarà quello in cui non ci sarà più tramonto, ci sarà solo sole, ci sarà solo giorno, e il giorno non conoscerà più il tramonto. Però ecco, la storia è segnata da questa mitezza di Dio che mette un argine, contiene ma fa essere tutte le sue creature. Credo che questo è anche Satana, è una creatura che Dio domina, che Dio vince, ma che non ha niente. E che, dobbiamo dire, continua ad amare. Perché Dio ama tutte le sue creature, anche quelle che si oppongono a Lui, ma il legame d'amore, cioè il nostro peccato trasforma noi, ma non trasforma Dio. O lo trasforma nel senso che accresce la sua misericordia, non la diminuisce.
Niente, volevo dire, però, che ho capito il vocabolo, la mitezza di Dio, mitezza. Cioè, lo sento ancora più vicino.
Sì, tra l'altro... non l'ho fatto volutamente, ma adesso che lei me lo dice mi viene in mente, non so se è stato già sottolineato negli incontri precedenti, che mitezza è una categoria matteana, è tipico di Matteo. Il termine mite, che è un termine importante, però nel Nuovo Testamento non ricorre molto frequentemente. C'è una volta in Pietro, poche volte in Paolo, in Marco, Luca e Giovanni mai. In Matteo c'è tre volte, e sempre in tre contesti fortemente cristologici. La beatitudine, beati miti, ma le beatitudini sono anzitutto una rivelazione del volto di Gesù. Venite e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, Matteo 11. E poi solamente Matteo, nell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, dice che Gesù entra a Gerusalemme su un asino mite, viene come il re mite. Ecco, solamente Matteo usa questo aggettivo. Il racconto dell'ingresso in Gerusalemme lo troviamo in tutti i Vangeli, ma solamente Matteo parla della mitezza di Gesù. Ecco, il Gesù di Matteo è un Gesù mite, è una categoria che lui ha per interpretare e rivelare il volto di Gesù. Probabilmente anche dietro questo c'è probabilmente ancora un riferimento alle tradizioni dell'Esodo, perché anche di Mosè le scritture dicono che è il più mite di tutti gli uomini sorti sulla faccia della terra. Quindi il Mosè mite si riflette sul nuovo Mosè, che è Gesù, che è il mite per eccellenza. Noi abbiamo questa immagine che viene da Dante, che definisce Luca come scriba monsitudinis Christi. Vi faccio una confessione personale, io di battesimo mi chiamo Antonio, quando sono entrato in monastero mi hanno chiesto di cambiare nome o di aggiungere un altro nome perché c'era già un altro Antonio, no? Per non creare confusione. E allora ho scelto il nome di Luca proprio ricordando questa frase di Dante, scriba mansuetudinis Christi, lo scrittore della mitezza, della mansuetudine di Gesù. Un po' di anni dopo ho letto un articolo di un benedettino, di una esegeta belga, pare Benoit Standard, che invece mostra come il vero Vangelo della mitezza e della misericordia è Matteo. Un altro tratto caratteristico di Matteo, solamente Matteo cita in tutto il Nuovo Testamento, quindi non solo nei Vangeli, ma in tutti gli altri scritti del Nuovo Testamento, solo lui cita, e lo fa due volte, il famoso detto di Osea 6,6, misericordia voglio e non sacrifici. Questo detto fondamentale di Osea nel Nuovo Testamento lo leggiamo solamente grazie a Matteo, non lo troviamo da nessun'altra pagina del Nuovo Testamento. Quindi senza nulla togliere alla grandezza della visione della misericordia in Luca, ma non è da meno Matteo. Matteo è un evangelista che ha compreso molto. Io credo, questo vi è stato già detto, che sicuramente non è Matteo l'apostolo, l'autore del Vangelo, è un discepolo successivo, ma credo che sia un discepolo di una comunità che ha conosciuto bene Matteo e che ha conosciuto soprattutto la sua esperienza di fede. E credo che l'esperienza di fede che Matteo ha fatto, quello di essere un pubblicano raggiunto dalla misericordia di Dio proprio mentre faceva il pubblicano, ecco, questa esperienza si imprime nel Vangelo. E il Vangelo custodisce questa esperienza, o questo modo peculiare di vivere la fede, che è la fede di Matteo, il pubblicano che si è sentito raggiunto dalla misericordia di Dio.
Buonasera, buonasera. Sono qui per due motivi. Primo, l'interessante percorso che ci è stato proposto, e grazie a chi l'ha preparato. E mi associo a quello che ha detto prima questo mio amico che mi sta di fianco. Il secondo motivo è un po' come Zaccheo, perché leggendo tante volte sul foglietto della Domenica il suo nome come riferimento nelle riflessioni sulle letture, andiamo a vedere questo fra Luca come è fatto, ma l'immaginavo con la barba, mi ha molto colpito il discorso dell'ostruzionismo, scrivi i farisei che chiudono la porta, chiudono il passaggio, no? E pensiamo sempre che siano gli altri che chiudono il passaggio, mentre dobbiamo farci un bel esame di coscienza e dire che lo siamo noi, più che altro a chiudere il passaggio a Gesù Cristo, perché fondamentalmente è questo. Ricordo il grande Giovanni Paolo II che all'inizio delle giornate mondiali della gioventù chiedeva proprio di aprire le porte a Cristo, insomma, ecco. Siamo sempre un po' resti a fare questo e avere sempre, diciamo, a trovare la causa di questa chiusura delle persone che ci circondano.
Anche io ringrazio naturalmente Gianluca Pallica per questa bellissima conversazione che ha tenuto in mezzo a noi. È un dono prezioso la sua presenza. Mi incuriosisce una cosa, la chiamata di Matteo è inserita proprio in quel capitolo 9, tra un miracolo e l'altro, tra il paralitico e l'emorragista. Che scelta è dal punto di vista relazionale?
Grazie. Penso che poi avrete un incontro sui capitoli 8 e 9, quindi ecco, probabilmente tornerete su questi aspetti, quindi io vi dico quello che immagino, ma poi potrete completarlo con chi farà quell'incontro lì. Ci sono di per sé in quei capitoli dei 10 miracoli due racconti di sequela, non solo la chiamata di Matteo al capitolo 9, ma al capitolo 8 di fatto c'era stato già un testo sulla sequela, quando Gesù risponde a chi vorrebbe seguirlo, a chi lo sta già seguendo, ponendo delle condizioni. Prendo direttamente il testo, che se non ricordo male troviamo al capitolo 8, sì, a partire dal versetto 18. Vedendo la folla attorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: «Maestro, ti seguirò dovunque tu vada». Gli rispose Gesù: «Le volpi hanno le tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». E un altro dei suoi discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia che i morti seppelliscono i loro morti». È un primo testo sulla sequela. Poi segue la tempesta sedata, che è un miracolo, però è anche ora un testo sulla sequela, perché dice che salito sulla barca i suoi discepoli lo seguirono. Gesù non ci conduce su una tana, in una tana sicura, ci conduce in una barca in preda alla tempesta. Ecco, il senso della sequela è questo. E poi al capitolo 9 c'è la chiamata di Matteo, un secondo testo sulla sequela. Io credo che un paio di motivi possono aiutarci a capire il perché di questi testi sulla sequela proprio in questo contesto. Un primo è questo, credo. I miracoli, come ho detto prima, insieme alle parole di Gesù, sono una rivelazione del mistero di Gesù e del mistero del Regno. Questi testi sulla sequela ci ricordano che però per capire chi è Gesù non basta, anzi può essere anche fuorviante, limitarsi a vedere i gesti che compie, i miracoli, senza seguirlo. per capire davvero i gesti che compie bisogna seguirlo e seguirlo fino alla fine, cosa che i discepoli peraltro non riescono a fare, ma occorre seguirlo fino alla croce e fino alla tomba vuota, perché solamente di fronte alla croce e alla tomba vuota si capisce pienamente anche il senso dei miracoli. Io credo che i Vangeli andrebbero, prima parlavo delle tre letture, ma i Vangeli andrebbero letti sempre due volte. La prima volta dall'inizio alla fine, cioè dalla Galilea fino, o da dove iniziano fino alla croce, poi una volta che si è arrivata alla croce e alla tomba vuota bisogna partire e tornare indietro in Galilea, occorre tornare a rileggere il Vangelo, ma ora con nella memoria la croce e il sepolcro vuoto. Perché allora si capisce la storia di Gesù in un modo completamente diverso. Perché se io leggo i miracoli senza la croce, che cosa capisco? Che Dio è potente. Ma che Dio sia potente lo sapevo già. Non c'ho bisogno di una rivelazione particolare, perché è il mio modo più spontaneo di immaginare Dio, è immaginare che sia potente, che sia in grado di fare quello che io non posso fare. Se rileggo gli stessi miracoli alla luce della croce, capisco un'altra cosa, che solo Dio mi può dire perché io da solo non ci arrivo, se Lui non me lo dicesse non lo capirei mai. Che cosa capisco? Capisco che quando Gesù guarisce sta già donando la sua vita. Lì non si esprime solamente una potenza, si esprime il dono di un amore che ti dà vita attraverso il dono della propria vita. E Matteo questo ce lo fa capire, perché nella sezione dei miracoli, spero che anche queste cose le vedrete più calma, con più calma quando farete questo incontro, ma nella sezione dei miracoli, cioè al capitolo 8, al versetto 17, lui cita Isaia 55, che è un po' strano in questo contesto, questa citazione di Isaia. Sapete già che Matteo ama molto citare le scritture del Primo Testamento, ma qui cita: egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. È interessante questa citazione nel contesto dei miracoli, perché ci aiuta a capire che nei miracoli quello che Gesù fa non è esprimere una potenza, ma esprimere un amore che si fa compassione, è il liberare dal male, ma prendendo su di sé le nostre infermità e caricandosi delle nostre malattie, il che significa anche caricandosi della croce. Solamente la Pasqua, questo versetto Matteo lo può inserire qui, perché lui racconta i miracoli, ma già con lo sguardo al crocifisso. Altrimenti non avrebbe senso questa citazione. Il secondo motivo che direi, perché Matteo mette qui questi racconti di sequela, è che potremmo dire che la sequela stessa è un miracolo. 10 miracoli, ma l'11° miracolo è la sequela. Cioè la sequela stessa è possibile perché c'è l'agire di Dio in noi, c'è la sua grazia, c'è il dono del suo spirito che ci permette di fare ciò che altrimenti non riusciremo a fare. Quindi anche la sequela non dipende da una nostra capacità, qualità, ma dipende dalla radicalità di un affidamento che noi viviamo nei confronti di questa mite potenza del Signore. Ecco, questo. Ecco, poi mi è sfuggito però quello che aveva detto l'altro intervento, a parte l'aspetto più personale.
L'ostruzionismo.
Ecco, sì. Sì, tra l'altro io credo che quell'aspetto lì sia un aspetto che certamente è dentro un contesto in cui Gesù sta polemizzando con scribi e farisei, però se leggiamo attentamente l'intero discorso è chiaro che in quel momento Matteo non è tanto preoccupato degli scribi e farisei, ma è preoccupato della sua comunità. E ci sono dei versetti in quel discorso dove è chiaro che Matteo non si sta rivolgendo a scribi e farisei, o Gesù non si sta rivolgendo attraverso Matteo a scribi e farisei, ma si sta rivolgendo alla comunità dei discepoli. E spesso abbiamo dei racconti nei Vangeli in cui emerge questo aspetto dell'ostruzionismo che i discepoli rischiano di fare nei confronti di Gesù. E quindi lì probabilmente si rilegge anche qualcosa che la comunità cristiana stessa, non solo la comunità delle origini, ma ogni comunità cristiana può vivere. Lei faceva riferimento prima all'episodio di Zaccheo, anche se qui siamo a parti rovesciate, perché sono io in alto invece di essere. Però se ricordate, perché Zaccheo sale sull'albero? Perché non riesce a vedere Gesù, ma perché non riesce a vedere Gesù? Ma perché c'è troppa gente che lo circonda. Oppure l'episodio del paralitico, devono calare Gesù dal tetto perché c'è tanta gente che fa ressa e non è. O ancora più evidente, anche se è un racconto di Marco, dove in Marco è più evidente, è un racconto che anche Matteo, ma il cieco di Gerico. I discepoli, quelli che sono più vicini a Gesù, sono quelli che tentano di impedire al discepolo, al cieco di incontrare Gesù, lo mettono a tacere, taci, sta zitto. Quindi è molto forte questo rischio da parte, e viene segnalato dai Vangeli, il rischio che il discepolo, anziché essere mediatore e testimone dell'incontro, possa trasformarsi in una porta chiusa anziché essere porta aperta. E quindi questo, su questo dobbiamo vigilare. Non c'è solamente il tema dello scandalo. Ecco, Matteo insiste molto sul tema dello scandalo, Matteo 18 ad esempio, dove Matteo è molto misericordioso nei confronti, cioè invita ad essere molto misericordiosi nei confronti degli altri. Non perdonare solo 7 volte, ma fino a 70 volte 7, ma chiede di essere molto esigente nei confronti di se stessi. Se la tua mano ti dà scandalo, tagliala via e gettala lontana da te. E lo scandalo che cos'è? Lo scandalo è il peccato tipico del discepolo. Cioè il discepolo che anziché essere testimone di Gesù diventa pietra d'inciampo che fa cadere, e soprattutto fa cadere coloro che sono più deboli e più piccoli nella fede. Matteo 18 è un tema molto forte, spero che quando lo farete potrà emergere. Ecco, in modo, è un tema molto, dove Matteo ricorda che cosa bisogna mettere al centro della comunità dei discepoli: il fratello più piccolo, quello che ha la fede anche più povera, a volte più fragile. Quindi bisogna stare molto attenti per non scandalizzarlo, perché basta un nulla per mandare in crisi la sua fede. Quindi questo è un tema che chiaramente lì nella polemica è rivolto a scribi e farisei, ma Matteo penso che in quel momento sta pensando molto alla comunità dei discepoli, che può diventare scandalo e porta chiusa anziché essere porta aperta e via che conduce.
Grazie. Grazie ancora a Luca che ci ha aiutato, come dicevo, l'obiettivo della conoscenza che gli è stata data, ci ha aiutato a incontrare la persona di Gesù attraverso la comprensione del messaggio evangelico, quindi a leggere, ma soprattutto a gustare la parola di Dio. Grazie, quindi, a Luca, e incontreremo ancora a febbraio e a maggio. Quindi avremo ancora una giornata
Grazie. Buon avvento e buon Natale. Grazie.